ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Vi avverto subito, la puntata di oggi sarà punteggiata da ascolti tratti da incisioni discografiche, infatti non sono disponibili estratti registrati delle produzioni di cui tratteremo, perché oggi, ancora più del solito, inseguiremo l'attualità musicale. In particolare concluderemo la puntata chiedendo al direttore Gianluca Capuano qualche anticipazione riguardo l'attesissima Valchiria di Richard Wagner, che stasera, 23 gennaio, debutta all'Opera di Monte Carlo, la prima mondiale in scena con strumenti originali e prassi esecutiva storicamente informata. Non chiederemo a Capuano della regia di Davide Livermore, ma dal materiale che è filtrato possiamo aspettarci un tripudio di colori, luci e suggestioni immersive, come si dice oggi, nel segno di quel Rheingold che abbiamo ammirato l'anno scorso nel piccolo teatro affacciato sulla Costa Azzurra. Uno sguardo a tutto tondo sarà invece quello di Sabrina Faller, che ha assistito per noi alla Carmen di Bizet al Teatro Fraschini di Pavia, produzione del circuito Opera Lombardia. Introduciamola con un ascolto che, come gli altri di oggi, sarà tratto dall'incisione storica, diretta da Herbert von Karajan nel 1963 con i Wiener Philharmoniker. Benvenuta Sabrina Faller.
Grazie, grazie Paolo.
Allora Sabrina, cosa si deve aspettare il pubblico da questa Carmen messa in scena da un regista esperto e autorevole?
Si deve aspettare uno spettacolo che, diciamo, trova una sua via tra innovazione e tradizione, come è regola per Stefano Vizzioli, che è un regista non rivoluzionario, ma che ha una formazione musicale importante. Infatti è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Napoli e quando si tratta di mettere in scena un'opera parte sempre dalla musica. Non è una Carmen per sua stessa definizione che rompe con la tradizione, è una Carmen, dice lui, che rompe con la routine, è un'opera intima, perché Carmen è un'opera piccola che è nata per un teatro piccolo, l'Opéra Comique. Una Carmen in cui l'intimismo sofferto di persone dolorosamente sole è messo in evidenza. E non si rinuncia però anche agli aspetti più leggeri, più scanzonati. I quintetti del primo e del secondo atto sono quasi dei momenti da operetta, e ci sono e sono divertenti. In questa Carmen si tratta soprattutto di un allestimento scarno, severo, asciutto, non folcloristico, quindi niente nacchere, niente flamenco. Una Carmen che, secondo Vizzioli, potrebbe rifarsi a una certa cinematografia spagnola degli anni 30 in bianco e nero. La scena in realtà è tutta grigia, c'è molto grigio ed è uno scenario quasi post-bellico, povero. La scena è di Emanuele Sinisi ed è una scena unica ma movimentata, una piazza, ovvero una pedana inclinata, circondata da alte mura scrostate, e c'è uno squarcio in un muro come dovuto a una bomba. Non è però tutto grigio, il colore c'è ed è principalmente nei costumi, negli abiti, a cominciare dalle sigaraie, che hanno sì dei vestiti semplici, poveri, ma color pastello, fino alla stessa Carmen, che ha come colore distintivo il rosso, e le sue due amiche, che sono anche loro colorate. La folla di uomini e donne nell'ultimo atto è in nero, ma anche qui i bambini indossano abiti semplici dai colori tenui, quindi non è una Carmen tutta grigia. Altro elemento della scena sono poi i video. Alcuni sono anche interessanti, per esempio quello iniziale con volute di fumo che alludono al fumo dei sigari, delle sigaraie, e l'immagine di un teschio che le attraversa. Oppure ce n'è un altro, in corrispondenza dell'inizio del secondo atto, che mostra una bella coreografia di mani. La coreografia è di Pierluigi Vanelli, e anche la coreografia in scena è una coreografia molto curata, così come è curata la gestualità, che Vizzioli ha voluto anche questa in linea con l'essenzialità della scena, caratterizzata da una vitalità molto contenuta, molto controllata, perché lui ha voluto lavorare di più sullo sguardo e sulla posizione dei corpi nello spazio.
Che tipo di estetica c'è in generale nella visione di Stefano Vizzioli? C'è uno sguardo contemporaneo? I costumi alludono a un periodo storico particolare? O piuttosto, mi pare di capire, siamo in una contemporaneità post-bellica generica?
Sì, siamo certamente in una contemporaneità post-bellica un po' generica, e come dicevo, Vizzioli è guidato essenzialmente dalla partitura nella regia. Lui dice: l'unico leitmotiv con cui Bizet caratterizza quest'opera è il tema del destino, che ricorre continuamente. E qui è proprio questo che sembra incombere su tutti i personaggi. Non c'è un porre l'accento sulla cattiveria, sulla malvagità, sull'ossessione di uno piuttosto che un altro. Sono personaggi profondamente soli che vivono una realtà difficile. Infatti, lo sfondo è quello di una città bombardata, di una città che viene da un'esperienza difficile. E quindi non c'è un'accusa contro nessuno, e noi proviamo pena per tanti di questi personaggi, compreso Don José.
Carmen è stata spesso letta negli ultimi anni con riferimento alla bruciante attualità, al dramma della violenza contro le donne in particolare, in una società che è la nostra e che a quanto pare ancora non riesce ad essere paritaria. C'è traccia di questo rovesciamento di prospettiva nella lettura di Vizzioli?
No, non direi che Vizzioli abbia seguito l'esempio di Leo Muscato qualche anno fa a Firenze, con il finale ribaltato, con Carmen che uccideva Don José, finale che fece scandalo, ma c'è appunto questa visione in cui il destino sovrasta tutti i personaggi. Carmen potrebbe sfuggire al suo destino perché sa precisamente di che cosa si tratta, ma non lo può fare, non lo sa fare, non lo vuole fare. E lo stesso si può dire di Don José. I gesti nell'ultima scena sono molto contenuti, sono pochi, sono essenziali, sono quasi scevri da una passionalità che a volte siamo abituati ad avvicinare al personaggio di Carmen e anche a quello di Don José. È una lettura che non ne esclude altre, perché naturalmente non posso non ricordare il meraviglioso Don José di Jonas Kaufmann e la sua disperazione, ecco.
Questa era la voce leggendaria, non di Jonas Kaufmann, bensì di Franco Corelli, che nel finale di quest'aria, però, ammettiamolo, ignora completamente le indicazioni del compositore, con la complicità di Karajan, trasformando il fragile e mormorante Don José in una specie di eroico Siegmund a tutto squillo. E allora, Sabrina Faller, parliamo di filologia. Carmen nasce come opera comique, agile incontro di recitazione parlata e canto, ma è stata consacrata nella versione, che è anche quella che tu hai ascoltato, con i recitativi musicati da Ernest Guiraud, senza l'approvazione di Bizet, già morto, e trasformata quasi in un ricco grand opéra. E non a caso abbiamo scelto per i nostri ascolti, quasi come provocazione, la lettura particolarmente sontuosa, quasi wagneriana, di Herbert von Karajan. È ancora efficace questa versione tradizionale?
Sì, direi di sì. Naturalmente l'idea di proporre la versione originale, quella di Bizet, quella che alterna il canto a dialogo parlato, è affascinante, però non è facile. Non è facile perché, diciamola in poche parole, gli attori non sanno cantare e i cantanti non sanno recitare, ovvero se vogliamo mettere i due aspetti dello spettacolo, canto e parlato, sullo stesso piano, sarà molto difficile poter avere da un unico cantante attore la stessa resa in tutti e due gli ambiti. Altro aspetto difficile da proporre è la gestione del passaggio dal canto al parlato. Si presuppone che con la presenza del parlato si debba avere una recitazione più naturalistica, che ci sia più realismo, che possa escludere quindi la possibilità di un canto sontuoso. Ma è davvero così? Noi non sappiamo neppure come fosse la recitazione all'epoca di Bizet. Sono gli anni in cui Sarah Bernhardt comincia ad affermare la sua personalità artistica e non era certamente una recitazione minimalista, era una recitazione importante. Oggi noi dovremmo proporre, immagino, un dialogo di tipo diverso, in linea con i nostri tempi. Quindi il recupero del filologico non è semplice e va gestito, se c'è, con molta oculatezza. Il recitativo musicato è molto apprezzato anche perché il pubblico dell'opera va all'opera per sentire il canto e purtroppo, bisogna dirlo, a volte mal sopporta i momenti di dialogo parlato. Sono come una specie di sala d'attesa per l'arrivo dell'aria.
C'è forse il rischio di questa versione di consegnarci una Carmen particolarmente idealizzata, sontuosa, quasi celebrativa. In che direzione è andato Sergio Alaponte? Nella direzione Karajan, quella dunque sontuosa, o piuttosto alla ricerca di una vivacità comica, realistica?
Direi che il direttore d'orchestra spagnolo Sergio Alaponte sia andato nella seconda direzione di cui parlavi e ha diretto con un bel piglio, con una direzione curata, precisa, non di routine e anche carica di slancio, sempre attenta al rapporto fra buca e palcoscenico. Quindi direi assolutamente bene, un ottimo rapporto con i cantanti. C'è un doppio cast, sia per Carmen che per Don José che per Micaela. Per quanto riguarda Carmen, a me è toccata Emanuela Pascu, mezzo soprano rumeno, che conosce bene questo ruolo. Il secondo cast era Emilia Rukavina, mezzo soprano croato. Emanuela Pascu ha una bella voce brunita, sensuale, una voce che emerge nelle note gravi e con cui riesce a esprimere quanto di ferino e di potente e di tragico c'è nel personaggio di Carmen. Però ha anche un aspetto ironico la sua voce, per cui riesce a trasmettere benissimo questi momenti di leggerezza con le due amiche di Carmen, che sono Mercedes e Fraschita, notevolissime interpreti anche loro, un'asiatica, Aoxu e Tsu, e Soraya Mensid. E quest'ironia porta noi a guardare Carmen e la stessa Carmen a guardare se stessa con un occhio sarcastico, come se lei stessa non credesse fino in fondo al suo personaggio. Questo la rende, direi, più interessante, più moderna. Ottimi anche i due contrabbandieri, Remendado e il Dancairo, che sono Enrico Iviglia e William Allione. Si muove bene Manuela Pascu anche nella danza. Magari, ecco, la costumista Anna Maria Heinreich avrebbe potuto servirla meglio.
Sappiamo che il tuo Don José di riferimento moderno, forse anche il mio, da quando l'ho sentito, è Jonas Kaufmann. Ci lanciamo in un crudele confronto?
Allora, dunque, i due Don José erano Roberto Aronica e Joseph Dada. Roberto Aronica, tenore affermato, che è stato Don José tante volte in produzioni diverse, un grande professionista, uno che porta a casa il risultato e che, come Emanuela Pascu, ha seguito le direttive del regista, quindi di essere molto misurato, controllato in tutto. Però quello che io, mi spiace dirlo, ma ho notato accanto al suo grande mestiere era anche un po' di stanchezza, un po' di routine nell'interpretazione di questo ruolo, sia sul piano vocale che interpretativo e gestuale. Come prevedibile, lui dà il meglio di sé nel momento clou per un cantante, che è l'aria La fleur que tu m'avais jetée, dove José esprime il suo dolore, la disperazione, l'amore appassionato. Però non mi ha catturata fino in fondo. Avrei ascoltato molto volentieri il giovane Joseph Dada, tenore libanese che ha studiato in Italia, si è perfezionato all'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino ed ha debuttato nel 21 con un'opera che non si vede mai, che è Siberia di Umberto Giordano, e poi ha lavorato tanto sia con Zubin Mehta che con Daniele Gatti, sempre a Firenze, ma sempre in ruoli non di primissimo piano. Qui ha avuto delle ottime recensioni come Don José, mi sarebbe piaciuto sentire lui. Poi ho avuto Rocío Faus come Micaela, soprano spagnolo che si alterna con Alessia Merepesa, soprano albanese. Rocío Faus è violinista e cantante di Granada ed è stata una Micaela molto, molto fresca, molto piacevole. È un personaggio che il pubblico ama molto, certo. L'ha molto amata e applaudita. Chi invece forse mi ha lasciato qualche perplessità è Pablo Ruiz nel ruolo di Escamillo, grande esperienza anche lui. Il personaggio di Escamillo qui è visto come un grande viveur, uomo di mondo, in completo bianco, scarpe bianche e nere, cappello. Quindi il personaggio c'è, però mi è mancato qualcosa anche qui sul piano vocale. E poi manca di mordente, si avverte un certo affaticamento nell'inseguire il personaggio.
Sabrina Faller, sì, ricordiamo che questa produzione, che è la produzione di Opera Lombardia, è in scena ancora il 30 gennaio, il 1 febbraio al Donizetti di Bergamo e poi dal 10 aprile viene ripresa a Modena, poi a Piacenza e infine a Ravenna per le due ultime recite previste il 24 e il 26 aprile. E concludiamo dicendo come ha reagito il pubblico.
Oh, la sala era piena, il pubblico ha reagito benissimo in questo bellissimo teatro che è il Fraschini di Pavia, che vale il viaggio anche solo per essere visto, ha reagito benissimo, grandi applausi, anche applausi a scena aperta, decisamente contento direi.
Allora Sabrina Faller, grazie per questa chiacchierata e noi ci salutiamo con una voce leggendaria, quella di Leontine Price, una Carmen particolarmente divina, sontuosa. Grazie Sabrina.
Grazie, grazie a te.
Wagner, la Valchiria, per la prima volta in scena con gli strumenti d'epoca all'Opéra di Monte Carlo, da stasera al 29 gennaio. L'orchestra Les Musiciens du Prince, diretta da Gianluca Capuano, la regia di Davide Livermore. Un evento molto atteso dopo l'esperimento dell'anno scorso con l'Oro del Reno, che ha dato il via al progetto della tetralogia all'Opéra di Monte Carlo, una delle grandi imprese promosse dalla nuova direttrice Cecilia Bartoli. Non abbiamo materiale registrato da diffondere trovandoci a ridosso della prima, ma abbiamo conversato con il maestro Capuano per sapere qualcosa di più del progetto. Lo introduciamo con parte del preludio dell'opera nell'esecuzione diretta da Marek Janowski alla testa della Rundfunk Symphonie Orchestra Berlin. Gianluca Capuano, fino a qualche anno fa noto come specialista di musica del 6-700, ma a Monte Carlo sei ora alle prese con il tuo secondo Wagner.
Sì, quest'anno affrontiamo il secondo capitolo del Ring, che ci pone davanti a nuove sfide, anche vocali per i solisti chiaramente, ma per l'orchestra, e abbiamo modo di rafforzarci sui nostri convincimenti che abbiamo dedotto dall'esperienza con Reingold, e devo dire che passando il tempo, approfondendo le ricerche, diventa veramente rivelatorio il modo in cui stiamo affrontando questa musica, specie per la coincidenza, diciamo, soprattutto tra il segno scritto del compositore e quello che poi è l'effetto musicale complessivo. E questo per noi è una sorta di spy story in cui investighiamo fra le pieghe delle testimonianze dell'epoca e del segno wagneriano alla ricerca di quello che potrebbe essere l'intenzione originaria del compositore, anche se sappiamo che questa è una chimera e andiamo per tentativi, come tutti, nell'interpretazione musicale. Però siamo molto contenti di poter proseguire questo viaggio che spero arriverà in porto.
I due principali problemi del Wagner che ascoltiamo oggi, specialmente per quello concepito per Bayreuth, sono, come spesso ripetiamo, strumenti sbagliati, quelli moderni, che hanno un volume molto diverso da quello previsto, teatri sbagliati, che non sono paragonabili a Bayreuth, laddove l'orchestra sprofondata e coperta non sovrasta mai le voci. Oltre alla scelta degli strumenti, tu sei intervenuto sull'orchestrazione, mi pare di capire, per ottenere nell'acustica del piccolissimo teatro di Monte Carlo un effetto vicino alle intenzioni originarie del compositore.
In realtà noi non modifichiamo niente della partitura, non c'è nessun tipo di arrangiamento, semplicemente abbiamo meno archi perché la buca a Monte Carlo non permette la presenza di più di 80 musicisti, quindi noi suoniamo il Ring con questo numero di orchestrali, ma devo dire che anche a detta degli ascoltatori non si sente veramente la mancanza. Chiaramente è tutto rapportato alla dimensione del teatro, Nessuno ha lamentato la mancanza di fortissimi o di monumentalità nei punti in cui è bene che ci sia, però al contrario tanti hanno apprezzato la trasparenza dell'orchestra e la sottigliezza della strumentazione, che soprattutto dà modo alle voci di poter cantare con tutta la palette dinamica possibile. Quindi quando Wagner scrive molto spesso pianissimi o piano con 3P ai cantanti, e questo normalmente è solo un desiderio di avvicinamento alla volontà del compositore, mentre noi lo realizziamo davvero, perché è possibile effettivamente. Sanno sicuramente gli ascoltatori che l'intenzione di Richard Wagner era quello di eseguire le sue opere soltanto a Bayreuth, perché il teatro era stato pensato proprio per poter rispettare il suo segno compositivo, e quindi con l'orchestra nascosta in profondità a Bayreuth non c'è mai il problema di balance, mentre in tutti gli altri teatri del mondo, oltretutto suonando appunto con strumenti nati tra le due guerre mondiali, quindi per un repertorio che era già notevolmente diverso, e in teatri dalle dimensioni importanti, è chiaro che si va sempre per avvicinamento alla volontà del compositore, mentre una volta date delle condizioni di partenza di un certo tipo, tutto funziona meravigliosamente bene, senza dover intervenire pesantemente né sull'orchestrazione né sul volume delle voci. Perché sappiamo, insomma, che nella tradizione dell'esecuzione di Wagner, alle voci viene richiesta sempre una performance ai limiti della sopportabilità fisica, perché devono superare questo muro di suono di orchestre a volte di 120-130 elementi che costituiscono un vero e proprio muro di suono. E nel nostro caso, e non è un caso che abbiamo chiamato esecutori che sono avvezzi alla lideristica, quindi a un cantare da camera, attento ai colori e soprattutto attento alla parola, che era una cosa su cui Wagner insisteva tantissimo, sia nei suoi scritti che nelle sue lettere. Ecco che questo può essere posto al centro, quindi il testo al centro, le dinamiche, il cantante non deve gridare tutto il tempo, e questo è stato particolarmente rivelatorio per noi.
Di fatto hai però scelto voci autenticamente wagneriane e io sono particolarmente curioso di ascoltare Joachim Beckström, che è un Siegmund piuttosto apprezzato.
Scusa, una parentesi su questo. Proprio l'altro giorno facevo una musicale con lui che distinto canta sempre un po' forte, con una dinamica base dal mezzoforte in su. E invece io lo invito costantemente, adesso non siamo ancora in prova in teatro, ma in una sala, però lo invito costantemente a fare i colori, ecco, a non temere di cantare piano, pianissimo. E dare sempre centralità alla parola, e questo anche con gli altri esecutori. Il nostro Wotan, per esempio, è Matthias Goerner, che è un grande liderista, e noi l'abbiamo scelto apposta. Ed è un bel dialogo con lui, perché io gli dico sempre: immagina di cantare Schubert, non Wagner, e lui è molto contento, ecco, di questa esperienza.
E non solo Schubert, ma è sempre bene ricordare che i primi cantanti wagneriani si erano tutti formati su Donizetti e Bellini, quel Bellini che Wagner tanto amava.
Entblühen wonnige Blumen, Sprosse springt seine Kraft. Mit zarter Waffenzier bezwingt die Welt. Wind und Sturm wichen der starken Fiel. Wohl mussten in Töpfen streichen die strenge Tür aufweichen, die trotzig und starr uns trennte von ihm. Freude der Bruder, zertrümmert Licht, was je sie getrennt. Jauchzend grüßt sich das junge Paar, vereint sind Liebe und Leben.
Nota aria di Siegmund, la voce di Jonas Kaufmann, direzione di Claudio Abbado, la Mahler Chamber Orchestra. Gianluca Capuano, mi hanno riferito che sei uscito entusiasta dalla prima filata al pianoforte esultando per la durata. 53 minuti per il primo atto, la tua Valchiria è la più veloce di sempre. Ma non avrai voluto trasferire anche in Wagner quell'ansia di velocità, di voi barocchi alla moda, il mondo da cui provieni, una moda pseudo-filologica e ormai già vecchia, che dal barocco ora rischia di contagiare Wagner?
No, in realtà sì, chiaramente era un po' una boutade. Sappiamo che Wagner stesso diceva di Reingold: ah, se avessi gli esecutori giusti, Reingold durerebbe meno di 2 ore. Il mio Reingold dura 2 ore e 14, penso che sia la velocità massima possibile. Però ecco, detto questo, la velocità, fra virgolette, in realtà è solo un portato di studi molto attenti, approfonditi, sulla questione dei metronomi. Noi abbiamo la fortuna di avere tutti i metronomi del primo Ring, solo per Reingold purtroppo, ma molto precisi, battuta per battuta quasi, perché uno dei allievi, assistenti di Wagner si era preso la briga di annotare in ogni momento le velocità auspicate dal maestro. Wagner, tra l'altro, non era contento di Hans Richter, del primo direttore del Ring, perché diceva che non riusciva a ottenere veramente quello che lui, il maestro, desiderava. E questo è rivelatore, perché noi per analogia poi applichiamo a indicazione di tempo uguale, metronomo uguale, anche per Valchiria e per le giornate successive. E questo porta essenzialmente a una centralità del dramma, un dialogo diventa veramente un dialogo vivo, non sono degli zoom continui sui singoli momenti vocali, come la tradizione monumentale, del Wagner monumentale, ci ha portato a pensare. E quindi sì, non è una corsa contro il tempo, ma è semplicemente una conferma che applicando la volontà del compositore si ottiene un risultato di un certo tipo. E devo dire, è stato il primo filage del primo atto e passa velocissimamente, quasi non ci si accorge. C'è questa successione di un tema meraviglioso dopo l'altro, inanellato, però ecco, in una continua propensione verso l'avanti e verso appunto la centralità del dramma e della parola. Ricordiamo anche che abbiamo tante preziose annotazioni da parte di Heinrich Porges, che era uno degli assistenti di Wagner, che anche lui ha assistito alle prove col maestro. In ogni momento in cui il maestro faceva un commento all'esecuzione, lui prendeva nota. E per fortuna l'edizione critica di Wagner oggi riporta queste indicazioni, e mi piacerebbe un giorno fare una classifica della occorrenza delle varie indicazioni, ma senza dubbio quella che ricorre più frequentemente è nicht schleppen, non trascinare, fließend, cioè scorrevole, ecco, è sempre in direzione. E poi una cosa che è diventata il motto della mia interpretazione è ohne Sentimentalität, su cui lui insiste molto spesso. Lo scrive esattamente nei punti in cui la tradizione fa grandi rallentandi, e che noi infatti non facciamo. Ecco che si guadagna qualche minuto effettivamente.
Insomma, meno sentimentalismo, più emozione.
Esattamente.
Abbiamo parlato dei tempi, del testo e gli strumenti.
Diciamo che come per Wagner, ma lo stesso discorso vale anche per compositori di secoli più remoti, nel momento in cui si cambia un tassello, per esempio si può intervenire sul diapason oppure sul tipo di strumenti usati, ne consegue tutta una serie di conseguenze che rendono in qualche modo più coerente il tutto. È chiaro che un fortissimo fatto da un certo tipo di orchestra con un certo tipo di strumenti non sarà mai il fortissimo di un'orchestra nata per eseguire il verismo come oggi e molto rimpolpata. Quindi ecco, una volta aggiustato un tassello ne consegue la coerenza di tutto l'insieme e quindi di tutti gli altri tasselli che seguono la modificazione del primo tassello.
Grazie Gianluca Capuano, e noi, in attesa della Valchiria filologica di Monte Carlo, ci salutiamo sulle note finali dell'opera. Nell'esecuzione diretta da Marek Janowski alla testa della Rundfunk Symphony Orchestra Berlin, la voce di Thomas Konieczny.
Intervallo. Un ritratto di Teresa Berganza, mezzo soprano.
Oggi parliamo di Teresa Berganza, altra grandissima cantante, e vorrei cominciare con un ricordo personale. Quando ho ascoltato Aix-en-Provence L'Alcina di Handel, in una mitica edizione diretta da Raymond Leppard con la regia di Lavelli, regia storica perché per la prima volta si faceva Handel senza i pennacchi, senza le cose che in genere si metteva in questo teatro, e c'erano dei cantanti meravigliosi, tutti allo zenith. E c'era la Berganza che faceva Ruggero e lo cantò benissimo, meglio ancora che nel disco famoso con la Sutherland. Io stavo con degli amici, siamo andati nel camerino a riverirla e lei come prima cosa ci ha detto: vi è piaciuta l'opera? Questo è stata una cosa che mi ha colpito molto, perché non ha chiesto come ho cantato, come vi sono piaciuta, ha chiesto vi è piaciuta l'opera, perché sapeva bene che il più grande complimento che uno può fare a un artista è quello di far apprezzare l'opera che sta cantando. L'opera era molto tagliata naturalmente come a quell'epoca, però la recita era assolutamente meravigliosa, e meravigliosa la Berganza che ha cantato moltissimo Mozart, moltissimi classici. Vorrei ricordare tra le opere di Mozart La Clemenza di Tito, che lei ha inciso due volte, è stato un sesto straordinario, e lei ha debuttato proprio come Dorabella a Aix-en-Provence, poi a Glyndebourne, quindi questi personaggi mozartiani l'hanno portata sempre, possiamo dire, nella luce migliore. Ha cantato tante altre cose, però ricordiamo che la Berganza ha mantenuto la sua voce intatta fino alla fine, perché non ha mai voluto appesantire, non ha voluto mai cambiare la sua vocalità, è rimasta sempre quella, e questa l'ha mantenuta sempre preziosa e bellissima. Io per il suo Rossini, per esempio, sono e resterò sempre un grande berganziano. Quando c'era un po' la rivalità, possiamo dire rivalità però, tra i melomani, tra lei e la Horn sicuramente aveva una voce più sontuosa, più ricca, e cantava anche il repertorio verdiano, e secondo me, questo è un mio paradosso che ho sempre detto più volte, la preferisco in Verdi che non in Rossini, dove faceva a volte delle variazioni un po' sguaiate. Invece la Berganza era sempre elegantissima, sia nella Rosina naturalmente, ma anche nell'Italiana in Algeri, che era un po' il cavallo di battaglia della Horn. Io preferisco la Berganza nella sua eleganza e nella sua classe. E infine voglio ricordare una delle grandi emozioni della mia vita, quando ho visto a Salisburgo Le nozze di Figaro dirette da Karajan, e c'era la Berganza che faceva Cherubino, e il momento in cui, dopo aver cantato Voi che sapete, lei cadeva in ginocchio davanti alla contessa baciandole la mano, la contessa era la Harwood, e la cosa era indimenticabile. Per cui ho usato il paradosso, il grande elogio che Paolo Borboni ha fatto di Emma Grammatica, dicendo: chi non ha visto la Grammatica ballare la tarantella in casa di bambola intorno al tavolo non ha visto niente. Così io dico: chi non ha visto il Cherubino della Berganza non ha visto niente.
Firmato Michele Suozzo.
Sospiro e giro, senza volare, palpito tremo. senza saper.